con questo incontro riprendiamo la serie dei nostri incontri. Questa sera il tema sarà presentato dal padre Giuseppe e avrà come argomento l'affettività di Gesù, Gesù e i sentimenti, i suoi sentimenti. Successivamente, nei prossimi incontri, vedremo temi come Gesù e il male, Gesù profeta, Gesù che rivela il Padre, Gesù e le cattive compagnie, e poi altri due o tre argomenti per terminare il nostro itinerario. La sera si svolge come previsto, come ormai siamo abituati, quindi ci sarà una presentazione di un tema di meditazione, una quindicina di minuti di silenzio e poi una riflessione sulla preghiera, lasciando gli ultimi 15 minuti alla possibilità di fare qualche domanda, qualche riflessione. La Chiesa è ufficialmente riscaldata, difatti lo è. Insomma, non tanto da abbrustolirci, però lo è. Il padre Lino Dan, che è il parroco, mi ha rivelato un piccolo segreto, che le serpentine che scaldano il pavimento si trovano soltanto dove il marmo è bianco. Chi di voi si trova sul marmo colorato è condannato al freddo e al gelo. Se invece vi spostate verso questi altri ambienti, probabilmente non proprio tanto da sudare, ma è un pochino più caldo.
Come diceva padre Mario, stasera vogliamo guardare alla figura del Signore Gesù attraverso i suoi sentimenti, la sua affettività. Seguiamo nel fare questo un invito che San Paolo fa ai Filippesi. Nella lettera ai Filippesi, al capitolo 2, San Paolo dice ai Filippesi di colmare la sua gioia avendo gli stessi sentimenti gli uni verso gli altri, in particolare quei sentimenti che furono in Cristo Gesù, quindi di nutrire la comunione fraterna, la comunione ecclesiale, cercando di avere questi sentimenti, sentimenti che furono del Figlio. E poi c'è quel bellissimo inno, no? Dove dice che Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro da tenere, da custodire gelosamente la sua uguaglianza con Dio. Quindi questi sentimenti che hanno portato Gesù, hanno portato il Figlio a attraversare le strade della Galilea, andare a Gerusalemme a predicare, a incarnarsi, ecco, questi sentimenti sono quelli che Paolo invita anche ad avere a chi è stato chiamato ad essere discepolo del Signore, perché questo crea comunione, questo fa dei discepoli, appunto, delle persone simili al Maestro, delle persone che agiscono così come Gesù ha agito, in particolare, appunto, condividendo quello che aveva ricevuto in dono dal Padre con tutti gli uomini. E allora, voi sapete che negli esercizi spirituali, nello schema di preghiera ignaziana, Ignazio fa chiedere all'inizio della preghiera una grazia, e allora stasera la grazia che vogliamo chiedere è quella di poter avere, chiediamo al Figlio, di avere in noi gli stessi sentimenti che furono in Lui, secondo l'indicazione di San Paolo. Ecco, come sempre abbiamo preparato un foglio su cui le cose che dico sono un po' riassunte, e appunto trovate all'inizio questa grazia da chiedere. Poi vedete che c'è un'altra grazia, perché, ecco, come introduzione alla preghiera di stasera, una piccola, così, riflessione su che cos'è che ci motiva nel nostro agire. Quando noi facciamo delle scelte o quando noi agiamo in un certo modo, che cos'è che ci spinge? Ma certamente c'è un livello razionale, abbiamo delle idee sul mondo, sugli altri, su noi, e quindi molte volte noi agiamo in base a quello che pensiamo sia giusto, sia buono, sia vero, e quindi possiamo anche dare motivazione, possiamo dire a chi ce lo chiede qual è l'idea che ci ha mosso, perché ci siamo comportati in un certo modo. Però poi si sperimenta anche un livello emotivo più profondo, e che a volte è anche più forte, anche supera il livello razionale. E tipicamente quindi noi troviamo delle emozioni, che sono dei movimenti, diciamo così, puntuali, che troviamo, che sono istintivi, e che troviamo in noi di fronte alle situazioni che ci troviamo a vivere, le persone, le cose che ci emozionano, appunto. Poi ci sono i sentimenti, che invece sono delle emozioni che durano un po' più a lungo, sono degli stati d'animo. Ecco, a volte noi agiamo mossi da questi sentimenti, da queste emozioni, che magari che facciamo più fatica un po' a padroneggiare. Con i pensieri ci si può lavorare un po' di più, ma questo livello così emotivo, istintivo, a volte sentiamo che va anche oltre il livello razionale. E spesso succede anche che troviamo una differenza tra quello che viviamo a livello emotivo, dove tipicamente siamo mossi da ciò che ci piace e quindi ci attira, oppure da ciò che non ci piace, ciò che ci dispiace e ci respinge, e a volte tra questo livello emotivo, dove appunto ci sono queste emozioni e questi sentimenti di qualcosa che sono qualcosa che ci spinge in una direzione oppure l'altra, e il livello razionale, spesso sperimentiamo che c'è un po' di conflitto, no? A volte pensiamo di dover agire in un certo modo, di dover fare certe cose perché è giusto, perché è buono, perché si fa così, ma a livello emotivo siamo spinti invece ad agire diversamente e ci troviamo divisi. Ecco, stasera vedremo come in Gesù questa divisione non c'è. Gesù è mosso come noi, uomo come noi, è spinto anche lui da pensieri, da emozioni, da sentimenti, però in lui si nota, meditando sui Vangeli, che c'è un'unità di fondo, non c'è questa divisione, questo conflitto. Gesù sa quello che è giusto fare, e anche quando i suoi sentimenti o le sue emozioni lo spingono ad agire così distinto, ecco, fa la cosa giusta. Agisce secondo un criterio di fondo, che è quello di cercare in tutte le cose la volontà del Padre. Come dice nel Vangelo di Giovanni, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato. Ecco, questo unifica Gesù. E allora l'altra grazia che possiamo chiedere è una grazia che Ignazio fa chiedere sempre all'inizio della preghiera, e dice negli esercizi spirituali: chiedere a Dio nostro Signore la grazia che tutte le mie intenzioni, le attività esterne o le mie operazioni interiori tendano unicamente al servizio e alla lode della sua divina maestà. Ecco, questa anche è la grazia che vogliamo chiedere stasera al Signore, che è la grazia dell'unificazione, di essere unificati interiormente ed esteriormente, che il nostro modo di sentire, le nostre emozioni siano conformi ai pensieri, siano integrate con i pensieri, in modo che compiamo sempre ciò che è gradito al Signore, come Gesù cerchiamo sempre la volontà del Padre. Ecco allora alcuni brani su cui ci possiamo fermare a pregare, e li vedremo appunto nell'ottica dei sentimenti di Gesù, delle emozioni. Allora, un primo brano su cui ci possiamo fermare a pregare è il Vangelo di Marco, al capitolo 3, i versetti 1-6. È un episodio che probabilmente ricordate: Gesù è in sinagoga e nella sinagoga c'è un uomo, dice il Vangelo, che ha una mano inaridita, ha una mano offesa, forse ha avuto un ictus, una paralisi, non si sa, comunque ha un problema, ha una mano, e tutti quanti stanno a vedere, guardano Gesù per vedere se guarisce quest'uomo, perché di sabato non si potevano fare le guarigioni, c'erano alcune cose che si potevano fare, e questa era una delle cose che non si potevano fare, almeno secondo una certa interpretazione della legge. Quindi il Vangelo, Marco, ci presenta questa scena in cui Gesù, come suo solito, di sabato va in sinagoga e tutti stanno a guardarlo. Allora c'è un'atmosfera di attesa, c'è una sospensione, tutti gli sguardi sono rivolti su Gesù, c'è un silenzio, c'è quest'uomo, c'è un po' di imbarazzo forse, o di comunque di attesa, e Gesù sente su di sé questo sguardo, sente, lo sa che stanno lì a spiarlo, a guardare, perché lo dice anche Marco, cercavano di vedere se lo guariva per poi accusarlo. Allora la prima cosa che Gesù fa, non si lascia condizionare da questi sguardi, perché ecco, anche nella nostra meditazione possiamo essere guidati non solo da quello che i Vangeli ci dicono esplicitamente dei sentimenti o delle emozioni di Gesù, ma anche quello che non dicono. Possiamo anche avere delle indicazioni su quello che Gesù non prova. In questo caso, per esempio, Gesù non prova paura, non ha timore di questo sguardo. E infatti nel testo a un certo punto Marco dice che Gesù fa mettere quest'uomo con la mano inaridita al centro e volgendo lo sguardo intorno, ecco, Gesù reagisce a questi sguardi guardando lui stesso, un atteggiamento sfidato, sfida i suoi avversari. E così si potrebbe immaginare, a me faceva pensare un po' a una scena di quei film western, no? Dove c'è il duello, ecco, dove c'è quel momento di sospensione, dove non si sa, i due avversari sono l'uno di fronte all'altro, chi estrae per primo la pistola. Ecco, non si tratta di questo ovviamente, però per dare un po' l'idea, siccome appunto vogliamo lavorare un po' sulle emozioni, sui sentimenti, allora ecco, questa atmosfera che Marco, no, costruisce narrativamente è un momento in cui cosa succederà? E lì ecco abbiamo l'indicazione da parte di Marco di due emozioni che Gesù prova in questo momento, o se volete anche proprio di sentimenti, perché poi appunto sono cose che Gesù prova e durano e lo portano ad agire. Il primo è la rabbia. Il testo dice che Gesù guardava tutto intorno con rabbia. La parola greca che viene usata qui è la stessa parola che si usa nell'Antico Testamento per dire l'ira di Dio. Gesù guarda i suoi avversari con ira, con rabbia. Allora qui capiamo che di fronte a questa situazione di sfida, una situazione in cui lo spiano per vedere se trasgredisce la legge, se guarisce quest'uomo, il sentimento che spinge Gesù è la rabbia, come l'ira di Dio, e ci aiuta a capire che cos'è l'ira di Dio. La rabbia che il Signore prova è un sentimento che nasce di fronte a una situazione di peccato, una situazione non conforme alla volontà di Dio. Perché questi che lo guardano, lo spiano per accusarlo, interpretano il sabato in un modo che non è conforme all'intenzione di Dio, all'intenzione con cui Dio ha istituito lo Shabbat, il sabato. Era un giorno di liberazione dal lavoro, anche gli schiavi, addirittura anche gli asini, le bestie da lavoro non dovevano lavorare, quindi è un giorno pensato per la liberazione dell'uomo, e invece questi avversari di Gesù non vogliono che lui guarisca quest'uomo dalla mano inaridita. Allora la rabbia, che per noi spesso è un sentimento negativo e spesso ci fa sentire in colpa, invece in questo senso è positivo, e infatti anche i padri della Chiesa, i padri del deserto in particolare, parlavano della santa rabbia. L'uomo giusto, di fronte al peccato, di fronte a una situazione che non è conforme alla volontà di Dio, al suo progetto sull'uomo e sul mondo, si arrabbiano. Però attenzione, quest'ira di Dio non è un'ira che uccide l'avversario, uccide chi pecca, lo fa morire. Dovrebbe farlo, sarebbe giusto se lo facesse, non ci sarebbe niente da dire, perché va contro la sua volontà, si va contro Dio, umanamente è questo l'atteggiamento che abbiamo noi. E invece questa rabbia spinge Gesù a guarire la persona con la mano inaridita. Allora, quest'ira, questa santa rabbia che Gesù trova in questa situazione, è, si può dire, proprio l'atteggiamento anche di Dio che, fattosi uomo, rimedia a quelle situazioni di peccato, impedendo che il peccato abbia poi influenza negativa sugli ultimi, sui poveri, su quelli che ne fanno le spese, no? E quindi guarisce quest'uomo e sfida i suoi avversari. Poi c'è l'altro sentimento di cui parla Marco, che è la tristezza. Dice che Gesù è rattristato per la purezza dei cuori. Ecco, qui possiamo vedere come Gesù in qualche modo, perché prova questa tristezza? Certo, perché queste persone che ha di fronte appunto hanno il cuore indurito, cioè non partecipano di questa gioia, di questa liberazione che Gesù fa di quest'uomo, della guarigione di quest'uomo. Rimangono invece chiusi sul rispetto di una legge che invece di liberare continua ad opprimere, e questo non è nella volontà di Dio. Allora Gesù prova questa tristezza perché si rende conto che ha di fronte delle persone che sono appunto restie al suo messaggio, ma soprattutto sono restie a partecipare a quella gioia che lui vorrebbe diffondere. Liberare un uomo da una malattia, guarire, ecco, non dovrebbe provocare gioia. E allora Gesù in queste situazioni di rifiuto, ecco, prova questa tristezza. Però, vedete, possiamo fare un parallelo fra la tristezza che Gesù prova in questa situazione e quella di un altro personaggio che lui incontra, il ricco. Il Vangelo non dice che è giovane, normalmente si parla del giovane ricco. È un uomo ricco che gli chiede cosa deve fare per avere la vita eterna. E Gesù gli dice: vai, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, poi vieni e seguimi. Anche lì appunto il Vangelo dice che quest'uomo se ne andò rattristato, ed è la stessa parola che si usa qui per Gesù. Però capite che differenza che c'è tra la tristezza di Gesù e la tristezza di quest'uomo, o la tristezza che possiamo provare noi. Questa tristezza del ricco lo porta a ripiegarsi su di sé, ad allontanarsi da Gesù, lo porta a scoraggiarsi. In qualche modo quest'uomo sta dicendo, sta pensando che non ce la può fare. E tipicamente infatti la tristezza è anche qualcosa che ci spinge in un certo senso in uno stato, chiamiamolo così, depressivo, tanto per capirci, nel senso che ci toglie motivazione, non ci porta a reagire con forza di fronte alle situazioni. La tristezza di Gesù non è questa, proprio perché lui invece reagisce guarendo l'uomo. E chi di fronte a questa guarigione dà gloria a Dio, chi partecipa della gioia del Signore, ecco, si mette in sintonia con Lui. Quindi questa tristezza può essere produttiva. Sicuramente per Gesù è qualcosa che lo spinge, lo motiva ancora di più a compiere il miracolo. Mentre invece chi, come i farisei, non vuole che questo accada perché questo va contro la legge, perché questo fa saltare un po' il sistema che loro hanno costruito, allora invece rimane nella tristezza, e questa tristezza, guardate, diventa poi violenza, diventa poi volontà di uccidere Gesù. Infatti complottano con gli erodiani per ucciderlo. E qui siamo al capitolo 2 di Marco, e continuerà così fino al capitolo 14, quando poi Gesù effettivamente muore. Ecco, questo quindi è un primo brano che ci può aiutare, ci può dare qualche indicazione sui sentimenti di Gesù e come lui li agisce, cosa lo spingono a fare. Poi c'è invece un altro, questi sono sentimenti che generalmente per noi hanno un'accezione negativa, però ci sono anche dei sentimenti molto positivi e uno di questi è la gioia. Il brano che possiamo meditare per capire così la gioia, per entrare nella gioia del Signore, è il Vangelo di Luca, al capitolo 10, i versetti 21-22. La situazione è questa: Gesù ha inviato i discepoli in missione, sono andati nelle varie città della Galilea, hanno predicato e diverse persone hanno ascoltato il loro messaggio, anche perché compivano anche delle guarigioni. Il Signore gli aveva dato la possibilità di guarire e di scacciare i demoni, così come faceva Lui. Quindi ritornano, raccontano a Gesù quello che hanno fatto e di fronte a questi racconti, sentendo che molte persone hanno creduto all'annuncio dei discepoli, Gesù esulta. Il Vangelo dice che in quello stesso istante, cioè proprio mentre gli stanno raccontando, appena sente che il Vangelo è stato accolto, in quell'istante Gesù esultò nello Spirito Santo. Ecco, prova una gioia profonda. Qui, vedete, possiamo vedere uno di quegli aspetti che negli esercizi spirituali è fondamentale per il discernimento e per, diciamo, la comunicazione tra l'uomo e Dio. Qui siamo in una, diciamo, in un misto tra un livello psicologico, una gioia appunto che deriva dal fatto che c'è qualcosa che va bene, qualcosa che riesce secondo le aspettative che Gesù ha o che possiamo avere noi e che appunto ci procura gioia, soddisfazione. Però poi il Vangelo dice che Gesù esultò nello Spirito Santo e comincia a lodare il Padre. Ti benedico Padre perché hai nascosto queste cose sapienti e intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Ecco, allora qui si va su un livello più propriamente spirituale, quello che Ignazio chiama appunto le emozioni interiori. Ecco, non le emozioni, ma le emozioni. Proprio perché il livello psicologico e quello spirituale sono intrecciati, no? Siamo un tutt'uno. Allora, questa gioia del Vangelo che si diffonde porta Gesù a lodare Dio e quindi è un misto di soddisfazione psicologica, di esultanza spirituale, di lode a Dio. E infatti Gesù dice: tutto mi è stato dato dal Padre. Cioè, in questa condizione di gioia, di esultanza, Gesù sperimenta un senso di pienezza. E questo lo possiamo capire anche noi, perché anche noi spesso nella gioia sentiamo questa soddisfazione, questa pienezza. Niente più ci manca. Ecco, tutto mi è stato dato dal Padre mio. Però ecco, chiaramente la gioia di Gesù ha un'origine, diciamo, teologica, un'origine... deriva dal fatto appunto che il messaggio del Vangelo, che è la cosa che a lui sta più a cuore, è stato accolto. Ed è interessante notare come il verbo che viene utilizzato nel Vangelo è lo stesso che si usa quando Maria nel Magnificat dice: l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. È lo stesso verbo. Maria e Gesù provano una gioia simile. Ed è interessante perché se pensate che quando Maria canta il Magnificat ha appena saputo di essere incinta di Gesù, allora qui possiamo vedere come questa gioia, questa esultanza nello Spirito è qualcosa che quasi geneticamente costituisce Gesù. Cioè lui attraverso Maria l'ha provata già nel grembo. E quindi forse la gioia, se volessimo guardare da un punto di vista più ampio, non solo appunto psicologico ma anche teologico, forse la gioia tra tutti i sentimenti è quello che più propriamente, che è più proprio di Gesù, perché viene quando lui ancora è un embrione, quando lui è ancora nel grembo di Maria, all'atto dell'incarnazione, viene da Dio questa gioia, ecco. Allora questo è qualcosa che accompagna Gesù in tutta la sua vita, in tutta la sua esistenza e si manifesta poi chiaramente nei momenti in cui i piccoli accolgono il messaggio. Infatti anche Maria nel Magnificat esulta perché? Perché ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili. E non a caso, quindi, ritornando a quello che vi dicevo all'inizio, anche nella lettera ai Filippesi, l'inno dice: Gesù non ha considerato un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma umiliò se stesso. Allora, tutte le volte che Gesù, Maria, i discepoli si trovano di fronte a una situazione in cui possono contemplare quest'umiltà di Dio, questo suo accondiscendere, questo suo venire e il regno che viene accolto dai piccoli, ecco, questa è la gioia profonda di Dio stesso, no? Che viene accolto e che viene in mezzo a noi. Poi ecco, un altro sentimento, stato d'animo, è lo stupore. Lo possiamo vedere dal Vangelo di Matteo, al capitolo 8, versetti 5-13, o anche dal Vangelo di Marco, capitolo 6, versetti 1-6. Sono due episodi diversi, perché Gesù prova stupore quando qualcuno che da cui non ci si aspetta la fede, invece dimostra la sua fede. Questo è l'episodio del centurione che chiede a Gesù di guarire il suo servo, e Gesù vuole andare a casa sua e il centurione gli dice: guarda, non c'è bisogno, anche io so che tu sei uno che ha autorità, di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Ecco, Gesù di fronte a questa fede si stupisce. Non l'ho trovata neanche in Israele una fede così grande. Come pure si stupisce, ma qui invece in negativo, quando la fede ci dovrebbe essere e non c'è. Marco, l'episodio di Marco 6 è quello nella sinagoga di Nazareth, dove appunto si meravigliano che Gesù dica quelle cose o compia quei gesti, quei miracoli, perché era il figlio del carpentiere. E infatti, dice il Vangelo, si meravigliò della loro poca fede e non poté fare molte guarigioni. Ecco. Di fronte alla durezza dei cuori Gesù prova tristezza, quando invece vede che c'è fede dove non ci sarebbe aspettato, ed è interessante che appunto Gesù si stupisca, no? Perché in qualche modo dovrebbe conoscere quello che c'è nel cuore, ma non dà per scontato che le persone credano in Lui, non è detto, c'è una libertà. E dovrebbero credere gli ebrei, quelli che hanno ricevuto l'Antico Testamento, quelli che hanno ascoltato la parola dei profeti, lo dovrebbero riconoscere e non lo riconoscono. E lui si stupisce di questo, perché giustamente per lui in qualche modo è normale, cerca di far capire proprio che in lui c'è il compimento di tutta la scrittura. Invece dove la fede c'è, ma non è detto che non è, diciamo, non è presumibile che ci sia, questo provoca stupore. E quindi è bello questo Signore che non dà le cose per scontato, che è capace anche di stupirsi, di provare meraviglia, no? Di fronte alle situazioni che incontra e le persone, perché le incontra nella loro libertà. E poi l'ultimo sentimento su cui vi invito a meditare è quello della compassione o della commozione. Ecco, Gesù ha provato molta compassione per le persone, soprattutto quelle che si trovano in una condizione di difficoltà. Per esempio, il Vangelo di Marco al capitolo 1, al versetto 41, no? O meglio, versetti 40-42, c'è il lebbroso che va da lui e gli chiede di guarirlo. E appunto il Vangelo dice che Gesù ebbe compassione di lui e lo toccò. La parola greca che si usa per dire la compassione ha in sé una radice che rimanda alle viscere. E infatti è lo stesso termine, la stessa parola che si usa nel Benedictus, quando Zaccaria dice le viscere di misericordia, letteralmente, per cui ci visiterà dall'alto un sole che sorge. Dice, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio. Ecco, lì letteralmente si dice grazie alle viscere di misericordia. perché appunto questa compassione, questa misericordia è un sentimento viscerale, se volete è una dimensione materna o femminile in Gesù, perché è proprio qualcosa che viene dalle viscere di misericordia e che lo porta a guarire questo lebbroso, tra l'altro toccandolo. E voi sapete che i lebbrosi erano considerati impuri e quindi non dovevano, non potevano essere toccati, perché altrimenti anche chi li toccava diventava impuro. Questa misericordia così viscerale, questo trasporto, questa capacità di prendersi cura dell'altro, fa compiere a Gesù un gesto al di là della legge, senza preoccuparsi delle conseguenze. Poteva contrarre la lebbra anche lui, e invece appunto proprio per questa compassione che nasce dal grembo, dalle viscere, lo porta ad andare ben oltre a quelle che sono le prescrizioni legali e guarisce quindi quest'uomo. Ecco, anche in questo caso possiamo vedere come Gesù si muove sotto l'azione di sentimenti, di emozioni, qualcosa di istintivo, non è che fa tanti ragionamenti, ma che hanno qualcosa in comune. Ecco, vi dicevo all'inizio che possiamo contemplare come in Gesù c'è una profonda unità tra il livello emotivo e il livello razionale, perché quello che unifica Gesù è la ricerca del regno. Cercate prima il regno e la sua giustizia e il resto vi sarà dato in aggiunta. E questa è quella, se vuole, quella l'unica cosa necessaria, come dice a Marta e a Maria. Ecco, questa è quell'unica cosa necessaria che appunto unifica Gesù, perché lui è sempre teso alla ricerca del regno. Allora anche le cose che fa istintivamente, le sue emozioni, sono sempre nell'ottica di diffondere questo regno, di manifestarlo, di stabilirlo, e quindi le guarigioni, la predicazione, anche quando si manifesta attraverso sentimenti, tra virgolette, negativi, o che noi consideriamo negativi, come la rabbia o la tristezza. In Gesù anche questo è a servizio del regno, a servizio dell'uomo per la sua liberazione. Vi ho messo un ultimo brano, che ecco, non sapevo se avrei fatto in tempo a parlarne, ma visto che c'è solo un minuto, ve lo cito perché mi piace molto. Vangelo di Marco, capitolo 8, 11-13. È un episodio del Vangelo in cui non si parla di un sentimento, di un'emozione di Gesù, ma ci sono questi farisei, credo, che vanno da lui e gli chiedono un segno per metterlo alla prova. E il Vangelo dice che Gesù reagisce sospirando profondamente. Ecco, cioè di fronte a questa richiesta del segno, Gesù emette questo sospiro, quindi non ci viene detto che cosa prova. C'è una specie di linguaggio non verbale in questo caso, se volete, però appunto c'è questo sospiro profondo che chiede in qualche modo di essere interpretato. E poi Gesù infatti non concede questo segno perché sa che è soltanto metterlo alla prova. Però questo ci può far capire come, da un punto di vista emotivo, quello che Gesù sperimenta dentro di sé è in qualche modo l'intenzione con cui gli altri si avvicinano a lui. Ecco, è molto empatico Gesù, allora sa cosa c'è nel cuore di chi gli si avvicina e la sua reazione dipende dall'intenzione di chi gli si avvicina. Più di una volta infatti compie il miracolo dicendo: va, la tua fede ti ha salvato. Quindi questo ci può dare anche qualche indicazione sull'importanza di essere in comunione con i suoi sentimenti, anche con sentimenti che potremmo ritenere negativi, ma che in certe situazioni sono appropriati, come può essere appunto, come ho detto, la rabbia o la tristezza, se in qualche modo, ecco, ci spingono ad avere quella tensione verso il compimento del regno e della volontà del Padre che ha avuto anche lui. Allora, ecco, come indicazione per la preghiera, una possibilità di pregare su questi brani è quella di cercare di guardare un po' questi personaggi, ascoltare i loro dialoghi, come si avvicinano a Gesù, come interagiscono con lui, e cercare così di guardare, di chiedersi cosa provano queste persone che incontrano Gesù, cosa prova lui, guardare dentro i personaggi per poi anche riflettere su come noi dentro quella scena, dentro quella situazione ci sentiamo, cosa proviamo, cosa sperimentiamo nell'incontro con Gesù. E in conclusione, ecco, se l'ultimo brano, l'ultima citazione che vi ho messo è questa della prima lettera di Giovanni, perché può darsi che nella preghiera, guardando come Gesù, guardando i sentimenti di Gesù, le sue emozioni, possiamo provare un senso di inadeguatezza rispetto a quello che lui ha provato, rispetto a quello che lui ha sentito. Possiamo appunto sperimentare in noi una divisione che lui non c'è. Allora, se questo è quello che nella preghiera sentiamo e che ci può in qualche modo lasciare desolati, ecco, ricordiamoci quello